Iniziamo allora questa seconda lezione che va dal capitolo 1, versetto 15 di Atti, fino al capitolo 8, versetto 3, che termina con la persecuzione contro la Chiesa, ma in particolare contro i cristiani di lingua greca. Articolerò la mia lezione in questo primo punto dove do il quadro della narrazione. Poi mi fermerò sulla Pentecoste, un terzo punto brevemente però perché non c'è tempo, sulla comunità, casomai ci saranno le domande, la comunità di Gerusalemme, e l'ultimo punto, la vicenda dei sette che rivela la prima crisi dentro la Chiesa e anche all'esterno, e la figura di Stefano, come è presentata e qual è il significato. Allora, la narrazione direi che è ben definita. Il versetto 15 fa da premessa a tutta la sezione, mentre poi avremo quattro sequenze, come cercherò di spiegare. Allora, la premessa racconta il ristabilimento del numero 12 dei testimoni, il gruppo dei testimoni della risurrezione e garanti del messaggio e della continuità. Dunque, un numero simbolico, il 12 che richiama il popolo di Dio e quindi in questo caso richiama questo popolo di Dio fatto della comunità cristiana. I 12 rappresentano in qualche modo l'anello di congiunzione tra Gesù e la comunità. Sono infatti, come dirà Pietro, coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù è entrato, la nascita, ed è uscito, cioè l'ascensione tra noi, versetto 21. Si tratta dunque di persone che hanno incontrato il Signore fin dall'inizio e ancora quella preoccupazione che troviamo nel Vangelo di andare alle origini. In questo modo si muove Luca. Abbiamo allora la scena dove Pietro prende per la prima volta la parola, richiamando la morte del traditore che è descritto in immagini classiche bibliche, per esempio nella figura di Achitofel, il traditore di Davide, che poi si impiccherà e la narrazione segue in qualche modo quella vicenda, e meglio, è narrata a immagine di quella vicenda. Poi definisce chi sia l'apostolo, cioè colui che fin dall'inizio è stato con il Signore, e presenta una scrittura da attuare. Vi è dunque la scelta, una scelta che sembra a prima vista prevalere per l'altro nome, ma si affidano alla sorte con un senso grosso di libertà, cioè questa persona, Mattia, che troviamo solo qui e in nessun altro posto, ma diventa parte integrante del gruppo dei dodici. Tra l'altro, tra parentesi, dico, è un'altra delle figure che qui a Santa Giustina vengono ricordate: a sinistra del transetto San Luca, a destra la tomba di Mattia, che è stata anche pure riscoperta, rivista recentemente. È il gruppo dei dodici che però dal capitolo 16, versetto 4, con l'ultima citazione, scompare per lasciare spazio a Paolo. La Chiesa continua. Bene, cerchiamo di vedere le sezioni o le sequenze che possiamo articolare in quattro parti, dove c'è in genere un episodio, poi segue un discorso e alla fine una specie di sommario che ci dà l'immagine spesso della comunità. La Pentecoste rappresenta la nascita della comunità che è lanciata nel mondo. E qui abbiamo il primo discorso esplicativo di Pietro e l'aggregazione di molte persone alla comunità. E la sequenza termina con il primo sommario classico sulla comunità che vorrebbe rappresentare i frutti dello Spirito nella vita quotidiana della comunità cristiana. La seconda sequenza inizia pure con un episodio, la guarigione del paralitico alla porta bella del Tempio, e per opera di Pietro e di Giovanni, si sviluppa nel secondo discorso di Pietro e con l'aggregazione pure di altri aderenti alla comunità cristiana, e segue anche in questo caso un secondo sommario parallelo e analogo al primo, però qui c'è un inserimento, un dittico, il dittico di due esempi contrapposti. Da una parte abbiamo Barnaba o Giuseppe che vende un campo per aiutare la comunità ed evitare che ci siano dei bisognosi, dall'altra invece Anania e Saffira che fanno finta di dare a loro, ma in realtà danno solo una parte, poi mentendo di fronte alla comunità. E qui allora abbiamo un episodio che ci lascia, e mi fermo un attimino, ci lascia un po' anche perplessi, questo castigo forte e duro. Beh, anzitutto direi, da quanto percepiamo, anche dal discorso di Pietro, Anania e Safira, non è obbligatorio fare cassa comune o dare in elemosina alla comunità il ricavato dei propri beni. È una prassi volontaria. Il testo lo ricorda bene, soprattutto nel rimprovero di Pietro ai due. Come mai allora possiamo leggere il racconto di Anania e Safira così duro e così improvviso? È il giudizio di Dio in funzione didattica e parenetica. Insiste sulla legge da rispettare, la trasgressione sarà punita. Troviamo che in qualche modo, per caratterizzare ciò che deve essere seguito, è espresso attraverso questi episodi. Pensiamo per esempio alla morte di Giuda il traditore, finirà male, Erode il persecutore sacrilego che morirà quasi consumato prima di essere morto, e poi vediamo anche il castigo di Simon Mago o di Elimaz, i due maghi che tentano di catturare la religione e di farne una magia. È qualcosa che va condannato duramente e decisamente. E allora ecco che nel rimprovero di Pietro questo appare come un delitto contro lo Spirito, un delitto contro la comunione, e ricorda e nota Margherita che purtroppo fin da questo delitto abbiamo un legame con il denaro e quindi con gli interessi, e mette in risalto anche questa tentazione che può avvenire. Terminata questa parentesi, mi fermo su questo episodio della guarigione del paralitico. Determina un primo conflitto con chi? Col Sinedrio, cioè i capi. E invece la terza scena, che gira sempre attorno al Tempio, determinerà invece un conflitto con le autorità del Tempio, che istruiscono un processo contro questi per la loro attività taumaturgica ed esorcistica e li mettono in carcere, ma saranno liberati in maniera miracolosa grazie anche alla preghiera della comunità. E qui avremo una piccola Pentecoste breve. Lì si ripetono i segni della Pentecoste. Però in questa terza situazione, durante il processo davanti al Sinedrio, troviamo il famoso intervento di Gamaliele, che chiede di lasciare a Dio il futuro del gruppo giudeo-cristiano. Interviene quindi moderando l'aggressività. E mi pare importante il breve sommario finale, che parla delle due riunioni della comunità, una nel Tempio e uno a casa. Nel Tempio preghiera con tutti gli altri ebrei, a casa non cessavano di insegnare ed evangelizzare il Cristo Gesù. Allora la casa diventa importante per la vita della comunità. Ultima e quarta sequenza su cui mi fermerò alla fine è quella della prima crisi della comunità, della soluzione con la scelta dei sette, tutti giudeo-cristiani. Notate che è un conflitto all'interno del giudaismo cristiano, sono tutti giudei, però diventati cristiani ma con due culture, la cultura giudeo-ellenistica di minoranza e la cultura dei residenti di lingua ebraica o aramaica, e vedremo poi questo conflitto. Però i sette rappresentano un conflitto che si allargherà, non è più solo contro il Tempio, contro le autorità, diventa un conflitto con le sinagoghe giudeo-ellenistiche, perché i cacciati saranno i cristiani di lingua greca, non gli altri, gli apostoli rimangono. E qui c'è tutto un problema e anche però una svolta decisiva con la figura di Stefano. Proseguo allora con la Pentecoste. L'episodio della Pentecoste è molto conosciuto. È al capitolo 2, i primi 13 versetti, a cui segue poi il discorso di Pietro e, come ho detto, la aggregazione di una folla di credenti. Il testo si articola in due scene. Prima di tutto l'irruzione dello Spirito, con le circostanze, la forma dell'irruzione dello Spirito e gli effetti. Poi la seconda parte, la reazione diversificata della folla, stupore o perplessità di fronte alle tante lingue. Vediamo la prima parte. La narrazione inizia con un'indicazione di tempo. Il giorno di Pentecoste stava per compiersi. Cosa significa? Che è in pieno svolgimento. Siamo alle 9 del mattino, non stava terminando. Potrebbe anche indicare, siccome la Pentecoste durava 8 giorni, potrebbe indicare, stava per compiersi, stava per finire, siamo all'ottavo giorno della festa di Pentecoste. E in questa indicazione di tempo avviene questa teofania che andremo a analizzare. Domanda: chi sono i presenti? Di solito siamo così abituati da vedere i 12 e il massimo Maria messi in mezzo, ma nei versetti precedenti si parlava della comunità, quindi dobbiamo ritenerlo un episodio che riguarda tutta la comunità, compresi i 120, i fratelli del Signore, Maria che è qui presente, e la comunità intera. Quindi è la comunità intera che viene animata dallo Spirito. Prima domanda: ma cos'è la Pentecoste? La Pentecoste era la festa che concludeva i 50 giorni della Pasqua. Era dunque una festa collegata strettamente alla Pasqua, era il 50° giorno di Pasqua. Poi è diventata una festa anche indipendente, ma di per sé è l'unico arco che va dal giorno di Pasqua, si contavano i 50 giorni e quindi si celebrava la Pentecoste. Il suo significato, e si chiamava quindi festa delle settimane, 7 settimane, il C più 1, un giorno. E era anche inizialmente la festa della mietitura, però nel racconto biblico è nell'occasione di questa stagione, di questo tempo, come narra il libro dell'Esodo, il capitolo 19, che avviene il dono della legge, o per alcuni anche il patto, cioè la risposta umana al dono della legge. Questa era la tradizione giudaica, che riportava anche un altro aspetto, e cioè che la Torah fu proclamata nelle lingue dei 70 popoli del mondo, quelli che sono elencati in Genesi per indicare tutti i popoli. Quindi siamo in una tradizione già di per sé orientata all'universalità, ma secondo la tradizione ebraica l'unico a rispondere fu Israele. E allora in questo senso troviamo per esempio anche nel Salmo: solo a Israele è stata data la Torah, perché solo loro l'hanno accolta. E In questo senso allora troviamo una festa aperta a tutti i popoli. Come dice la 70, annuncia la sua parola a Giacobbe, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele, con nessuna nazione fece altrettanto, nessuna conosce o a nessuna ha fatto conoscere i suoi giudizi. Questo è il Salmo 147. Esaminiamo ora invece l'episodio. Comincia così, tutti insieme nello stesso luogo. Epito auto, che forse corrisponde all'ebraico yachad, che in fondo designa la comunità. Quindi, quando la comunità è riunita ed esprime anche il sentire comune, riprenderemo il versetto 14 che ho citato l'altra volta più avanti, in questo ambiente avviene qualcosa di inatteso. All'improvviso c'è questa realtà che colpisce udito, un rumore e visione. Questi sono i segni, come vento e come fuoco. Vento è rumore, fuoco e visione. Però noto come nella tradizione ebraica la voce di Dio, la parola di Dio era come fuoco, e allora gli ebrei potevano vedere sul Sinai la voce di Dio che si manifestava. E il vento che riempie la casa. Notate però le espressioni come vento e come fuoco. La immagine resta indefinita per rappresentare un po' il mistero e richiama comunque la grande teofania di Esodo 19. Anche là c'è il rumore, c'è il fuoco, eccetera. E sono modi per esprimere un manifestarsi di Dio, la teofania. E notiamo che il vento riempie mentre le lingue di fuoco si dividono. Abbiamo insieme pienezza e molteplicità. Ognuno è pieno di Dio, ognuno però anche nella diversità del suo carisma, nella qualità della sua fede, in questo modo annuncerà le opere di Dio. E tutti insieme formeranno il coro, o come direbbe Pietro nella prima lettera, manifesterà la multiforme grazia di Dio. Il risultato è che diventano profeti, riempiti di Dio come i profeti. L'esempio, direi, più vicino è quello di Ezechiele, che deve mangiare il rotolo, cioè la parola, viene riempito il ventre, cioè deve assimilarlo con la forza dello Spirito per poter annunciare con coraggio e validità la parola di Dio. Notiamo tra parentesi la triplice pienezza: la pienezza del tempo, si compiva il giorno, la pienezza dello spazio, il vento riempie il luogo, la pienezza delle persone riempite per la missione. Qual è la reazione? La reazione è quella di cominciare a parlare in tante lingue. Glossa, glossari. Siamo al versetto 4 e al versetto 11. È l'effetto centrale. Cosa possiamo pensare di queste lingue? Certamente hanno un significato teologico. La parola glossa è dominante in questo racconto. Appare 5 volte, 3, 4, 6, 8 e 11 sono i numeri dei versetti, che però hanno più significati, rappresentano sia le lingue come di fuoco, sia il linguaggio. E notiamo che la parola glossolalia appare in altri luoghi. La ritroviamo per esempio in Paolo, ma per Paolo è una specie di estasi dove uno parla non in lingue, ma in un linguaggio incomprensibile. È un linguaggio quasi muto che solo può tradurre un interprete, e allora dovrà avere sempre un interprete che possa spiegare il senso del fenomeno. Ma di per sé è un linguaggio incomunicabile. Qui invece è il contrario. È un linguaggio, un parlare in lingue che potrebbe essere ispirato ed estatico, ma che diventa capacità di parlare a tutti i popoli, come si dice in termine tecnico, la xenoglossia, parlare anche allo straniero. Ed ecco allora il significato teologico, che rappresenta la capacità di parlare le lingue dei popoli, la capacità di rivelare a tutti i popoli il Vangelo nelle diverse lingue. Sarebbe tutto un problema qui anche di cultura, cioè ogni volta che io traduco creo anche un aspetto culturale, e mi piace molto anche sentire oggi che si riprende il termine di ermeneutica, che vuol dire cioè ridare significato, approfondire il significato. E questa rivelazione però comincia a partire da chi? Parte dagli ebrei. Si tratta di giudei che provengono da ogni nazione sotto il cielo. È la diaspora ebraica. L'elenco degli udenti è rappresentato in 12 zone geografiche, altri due invece rappresentano il giudaismo, giudei e proseliti, e poi i romani stranieri o di soggiorno. È interessante questa parola stranieri, perché terminerà con i romani il libro. Il Vangelo verrà annunciato anche ai romani. Concludendo questo tema delle lingue, direi che la comunità impara a parlare tante lingue, nello stesso tempo resta una, raduna e mette insieme le differenze. Il fenomeno chiaramente si oppone al racconto di Babele. Là si fa la confusione delle lingue, ma io interpreterei in un altro modo. A Babele si parla un'unica lingua, ma diventa una lingua incomunicabile, e una comunicabilità interrotta. Qui invece è il contrario, diventa una molteplicità intelligibile, perciò universale. Ognuno udiva nella propria lingua la parola. E questo il frutto profetico dello Spirito. Era lo stesso Spirito che apre la Chiesa all'universalità. Però bisogna dire una cosa, non è che questa universalità, qui abbiamo il segno, ma l'universalità verrà compresa un poco alla volta. La storia renderà reale questa universalità attraverso il racconto degli Atti degli Apostoli, quindi porterà a realizzare quel piano che abbiamo già analizzato l'ultima volta nel capitolo 1, versetto 8, vi sarete testimoni con la forza dello Spirito, Pentecoste, in tutto il mondo. Notiamo allora la seconda fase, la reazione della folla. Prevalgono i verbi di stupore. Tre verbi: la folla è stupita, è sbigottita, è fuori di sé o eccitata e meravigliata. Si aggiunge più avanti però anche un altro verbo. Oltre che essere fuori di sé, erano diaporeuo, erano perplessi. La folla si divide. Da una parte vi è lo stupore attento, dall'altra il disorientamento che divide di fronte al fenomeno. Se una parte si interroga con stupore ma è interessata, notate lo stupore per esempio che già Luca ci ricorda di Maria, che cerca il significato degli eventi, Maria che si interroga, Maria e Giuseppe di fronte a Simeone, pieni di stupore di fronte a Gesù, così è uno stupore che impone domande in senso positivo. Dall'altra parte invece ci troviamo in una divisione, cioè un atteggiamento critico, sono ubriachi. E occorrerà allora la spiegazione di Pietro, che dà il senso. Non è una spiegazione accomodante, ma è una rivelazione che deve portare alla conversione. e il risultato finale sarà l'aggregazione di nuovi credenti alla Chiesa. E notiamo che non tutti si sono convertiti, però la parola è messa in moto e una volta che la parola si mette in moto ottiene il suo effetto. Tra parentesi vorrei ricordare che Sant'Ambrogio, quando spiega questo effetto della Pentecoste, parlerà di una bellissima espressione, un paradosso, un ossimoro: la sobria ebbrezza dello spirito. Quindi non sono ubriachi, ma canteremo la sobria ebbrezza dello spirito. Concludendo, al principio della Chiesa diciamo c'è Dio. La discesa dello spirito e il dono delle lingue la mettono in moto all'improvviso, in modo inatteso e dall'alto. Secondo, abbiamo un'apertura universale perché la missione sia rivolta a tutti e la legge del Vangelo venga compresa da tutti. Terzo, vi è però anche una pluralità di soggetti. Non c'è un linguaggio unico, Babele, che però divide, ma nello spirito la Chiesa parla a tutta l'umanità, unita e convergente nella diversità. Luca però dice, comincia con i giudei della diaspora, dalle molte lingue, per arrivare poi agli stranieri romani che soggiornavano, i pagani in genere. Sarà il metodo missionario dello stesso Paolo. Brevemente, la seconda annotazione, la comunità di Gerusalemme, quei sommari che troviamo in diversi luoghi. Io ho citato nella pagina che ho mandato il capitolo 2, 42 e 47, quello quasi parallelo e amplificato di 4, 32 e 37 e infine 5, 12, 16. Ma vorrei partire ricordando precisamente l'ultimo versetto che abbiamo appena accennato l'ultima volta. È il primo sommario, capitolo 1, versetto 14, che già riassume i componenti e i caratteri costanti della comunità. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Tutti insieme. Vi è assiduità e unanimità, concordi con lo stesso sentire. È bella l'espressione che viene usata qui, homothymadon, homos, che vuol dire uguale, thymos, la stessa passione, lo stesso sentire. Vi è poi la preghiera e infine la composizione di diverse persone, da Maria la madre di Gesù fino ai fratelli. Quei fratelli che durante la vita di Gesù erano estranei, adesso stanno entrando. E sappiamo che la Chiesa primitiva li ha accolti, ma nello stesso tempo qualche volta ha preso le distanze. Per esempio nel detto di Gesù, chi sono i miei fratelli? Quelli che erano fuori? No, non sono i parenti perché sono legati di sangue a me, ma perché credono. Ora i fratelli si uniscono anche nella fede. Sappiamo per esempio che il capo della comunità di Gerusalemme sarà Giacomo, non il fratello di Giovanni, ma Giacomo, parente del Signore. E poi sappiamo che per la tradizione, almeno della storia, che soprattutto a Gerusalemme i Nazareni erano giudeo-cristiani, saranno sempre guidati da vescovi che appartenevano alla famiglia di Gesù. Poi si è perso un po' tutto questo legame. Che cosa dobbiamo dire? Beh, anzitutto troviamo nei sommari molte ripetizioni e costanti. Secondo, troviamo un po' il tentativo alla generalizzazione. Erano assidui, ogni giorno, tutti, un cuor solo ed un'anima sola. È una terminologia che forse dici c'è troppo, ma è importante perché converge verso alcune caratteristiche di riferimento. Risulta importante anche la terminologia che viene usata, la più presente, credenti, cioè coloro che aderiscono personalmente a Dio. Fratelli, ma fratelli che vuol dire in parità senza separazione tra padroni e servi e schiavi, uomini e donne, quindi una fraternità aperta, non una fraternità, noi siamo fratelli ma solo, come qualche volta si sente, no? Non è una fraternità chiusa ma aperta. E poi si parla di discepoli, nel senso di persone che sanno ascoltare e obbedire, e l'obbedienza è fede, meglio la fede è obbedienza, dirà San Paolo. Infine si parlerà di seguaci, nel senso di coloro che sono in movimento, impegnando la vita. E ultimo, la parola che si viene coniata ad Antiochia, cristiani, per il legame e riferimento continuo a Cristo, ma anche per la vita. Infine, l'ultimo termine sarà salvati. E il termine sono salvati, vengono uniti tutti i salvati. Ho salto tutta l'analisi e mi fermo alla conclusione. I sommari tentano di darci gli elementi ideali, nel senso di prospettive o d'orientamenti necessari. Sono gli elementi necessari per costruire o ricostruire la comunità, che diventa allora capace di condividere fede e carità. Possiamo chiamarli anche come riferimenti che sono in grado di rianimare la comunità e ridarle vitalità, sia nell'espansione missionaria che nella persecuzione. Ritornare a questi elementi. E infine richiamano le realtà essenziali per una vita di comunità credente, capaci di affrontare anche le divisioni, che ne troveremo tante, perché non le metto, ma ne abbiamo tante di divisioni, compresa la divisione che adesso andremo ad esaminare, la prima grande divisione o questione. Quindi sono realtà essenziali che permettono di affrontare e danno anche lo stile per affrontare divisioni e fragilità. Entro allora nell'ultima parte, i sette e Stefano. Non analizzerò tutto, ma cercherò di fare la sintesi. Anzitutto il contesto è la prima crisi nella comunità cristiana, che ha un aspetto interno, cioè la convivenza di più culture nella stessa comunità, che deve essere affrontata anche nel pericolo di divisione. Abbiamo in particolare la comunità dei giudeo-cristiani di lingua aramaica e quelli di lingua greca che provengono dalla diaspora. Notate, saranno questi ad essere allontanati. Saranno cacciati, mentre resteranno quelli, gli apostoli, cioè quelli di lingua aramaica. E notiamo che la tensione non è una tensione da poco. L'espressione che la manifesta è chiamata gongismos. Gongismos è tradotto con mormorazioni, ma sono le stesse che troviamo nella 70 per definire le ribellioni nel deserto, potremmo dire le contestazioni che nascono dal conflitto tra due culture. Sono tutti giudei, eh? Non c'è un problema della relazione con i pagani, ma siamo tutti giudei, ma di diversa provenienza, e questa diversa provenienza la troveremo anche nel discorso di Stefano. Rivela una mentalità diversa rispetto a chi vive nella terra. In questo senso, allora, troviamo che la minoranza di lingua greca comincia a rimproverare, a ribellarsi, perché sono trascurate le loro vedove e le persone bisognose. In questo senso, allora, il testo è uno di quelli che può aiutare ad affrontare le questioni anche di convivenza. Abbiamo tante culture anche oggi, tanti modi di vedere la nostra fede. E quindi è un problema anche ecumenico, sia all'interno di ogni chiesa, sia tra chiese o tra confessioni, se vogliamo dire meglio l'espressione. Bene, com'è la soluzione? La soluzione viene affrontata dalla comunità intera. Il gruppo dei discepoli si raduna. E questa comunità è deliberante. Dall'altra parte arriva alla decisione di istituire i sette, i cui nomi sono tutti greci, quindi fanno parte della comunità giudeo-ellenistica. Notate, qui abbiamo una lettura un po' unitaria, potremmo dire quasi irenica, ma credo che il descrivere questa soluzione ha richiesto tempo e probabilmente anche tensioni a lungo termine. L'autore che cosa vuole dirci allora? Che siamo, come richiamerò alla fine, è stata una soluzione che può essere rappresentata come modello, come realtà, un tentativo di risoluzione di fronte a un problema, affrontandolo realmente, non trascurandolo, mettendolo sotto lo zerbino. E chi sono questi che vengono eletti? Direi, li descrive così: sono uomini di buona reputazione, quindi che la gente stima, martirumenoi, e testimoniati dagli altri. Sono pieni di Spirito Santo, rivelano cioè una fede autentica, mossi da Dio, e di sapienza. Anche le caratteristiche umane diventano importanti. Perciò potremmo ritenerle figure carismatiche e profetiche, ma anche sapienziali, capaci di discernere. E a queste viene affidato allora l'incarico. Hanno l'incarico per sopperire a dei bisogni, a delle necessità. Vengono indicate con la diaconia delle mense. Siccome era questo il problema, allora la diaconia delle mense. Poi vedremo le due diaconie. L'incarico viene dato attraverso un gesto che diventerà comune e verrà usato in tanti modi: l'imposizione delle mani. L'imposizione delle mani ha tanti significati. E qui sembra un gesto che dà l'incarico. Troveremo in altri luoghi invece dove non è dare un incarico, ma è affidare alla grazia di Dio. E più avanti sarà anche espresso nella riconciliazione. L'imposizione delle mani diventa il luogo con cui uno viene riammesso alla comunità. Questa è la tradizione. C'è questo gesto comunque abbastanza antico. Ed ecco allora le due diaconie. La diaconia delle mense e la diaconia della preghiera e della parola, diaconia tu logu. Che cos'è? I dodici hanno questo compito fondamentale in quel momento, essere cioè i testimoni, o come dice all'inizio già San Luca, i servi della parola, coloro che garantivano che quella era la tradizione, il riferimento per le parole del Signore. Non è quindi, come qualcuno intende, un gesto di intimismo, ci ritiriamo nel nostro intimo. Sarebbe veramente un'interpretazione totalmente assurda questa. Dall'altra parte però i sette non si ridurranno al servizio delle mense. Oggi potremmo dire che sono profeti e responsabili nello stesso tempo della comunità giudeo-ellenistica cristiana, annunciatori nella diaspora, tant'è vero che troveremo subito Filippo che va in Samaria e diventa anche colui che parla con l'eunuco della regina di Etiopia, che poi invia tra la sua gente. Quindi sono non solo legati a un servizio delle mense, ma di fatto hanno un compito molto più importante. È interessante questa divisione per dire che la Chiesa deve da una parte essere fedele alla parola e dall'altra essere fedele alla carità. I vari ministeri diventano importanti. La figura di Stefano, la vicenda lo dipinge in questo modo anzitutto, la figura profeta e testimone sottolineo, a immagine di Gesù. Vi è la descrizione di questa figura come colui che in tutta la sua vita esprime ciò che Gesù ha vissuto. Anzitutto lo presentano pieno di Spirito Santo e sapienza, che compie prodigi e miracoli, come diranno i discepoli di Emmaus. Era un profeta potente in opere e parole davanti a Dio e tutto il popolo, lo dicono di Gesù. Compie le azioni potenti di Gesù. Secondo, troviamo che è immagine di Gesù e li affronta la sua passione. Vi è il confronto con gli avversari, le spie, con i falsi testimoni che accusano di sollevare il popolo, l'accusa anche fatta a Luca, in Luca a Gesù, arrestato e consegnato al Sinedrio, e come Gesù è accusato di dire parole contro il Tempio e contro la legge di Mosè. Lui si difenderà. Terza caratteristica, sempre immagine di Gesù, la libertà rispetto alle tradizioni, cioè rispetto alle pratiche rituali del Tempio in particolare. Ma già Filone spiritualizzava i rituali. E d'altra parte la critica al Tempio veniva già dai profeti come Geremia. Non era il Tempio in sé che salvava, ma era il popolo che nel Tempio pregava che salvava il Tempio. E d'altra parte questa è una storia lunga che va fino a Qumran. Una quarta caratteristica è che gli accusatori sono giudei della diaspora, però il processo viene davanti al Sinedrio, lo stesso che aveva condannato Gesù. E abbiamo la stessa reazione dei presenti di fronte all'atto di fede di Stefano come quella di Gesù davanti al medesimo Sinedrio. È accusato di eresia perché lui vede il cielo aperto e contempla il giusto che è salvato, ed è condannato alla lapidazione. Ma notiamo che in questa lapidazione, quinto punto, la morte di Stefano ricalca quella di Gesù. Muore perdonando i suoi uccisori perché non sanno quello che fanno, e si affida, come Gesù si è affidato al Padre, così lui si affida a Gesù. E in questo però vi è anche una comunanza con i profeti. Come i vari profeti uccisi, compreso il Battista, anche lui sarà ucciso. Concludendo, direi così: la sua è una storia di assimilazione a Cristo e alla profezia. E il racconto però rappresenta anche la transizione. Dopo la persecuzione abbiamo uno spostamento, l'espulsione dei missionari ellenisti che andranno verso il nord, verso Antiochia, dove si rivolgeranno anche ai pagani, cioè ai non ebrei, ai gentili, e comincerà a nascere una chiesa nuova, diversa, una comunità diversa. C'è infine però anche la nomina di Paolo. Paolo è nominato giovane accanto che approva. Dal punto di vista narrativo è interessante questa nomina, perché anticipa il nome del protagonista del capitolo 9, dove si parlerà della sua conversione o missione, e comincia ad emergere un personaggio fondamentale, soprattutto nella seconda parte del libro. Mi fermo un attimo al discorso, perché mentre Gesù tace, Stefano parla. E che cosa esprime? Come saggio profeta, egli esprime un primo segno che troveremo anche in Paolo. Genere letterario del suo discorso lo chiamiamo sommario della storia di Israele, cioè è una rilettura della storia di Israele che vuole portare a una dimostrazione ben precisa: la continuità e anche la differenza con il giudaismo. Quasi a dire che la storia di Israele deve portare alla fede in Gesù. In qualche modo la storia di Israele si completa con l'accoglienza di Gesù. Vede realizzata in Gesù tutta la storia dei profeti fino ad oggi. Vi è dunque da una parte una continuità in Gesù e negli apostoli in questa situazione, però ci sarà anche naturalmente pian piano una distinzione e un superamento fino alla separazione poi che avverrà dopo il 70. Come discorso abbiamo due narrazioni con delle argomentazioni, una perorazione, ma quello che mi interessa è sottolineare come il discorso affronterà la questione della legge del Tempio, ma inserendoli nella storia e citando precisamente dei personaggi. Chi sono questi personaggi? Parte dai patriarchi Abramo e Giuseppe per andare a Mosè. Ma come li legge? Beh, anzitutto cominciamo con Abramo, dove notiamo un'alternanza significativa, noi e voi. Da una parte noi, continuità, solidarietà, appartenenza, ma poi voi e anche una presa di distanza. Che cosa ricorda in particolare di Abramo? Non ricorda l'Abramo fedele che per la sua fede salva, ma ricorda soprattutto la fedeltà di Dio. È Dio che è fedele. Secondo, quando parla della terra, non parla del possesso perenne della terra che troviamo in Genesi 17. Lo tralascia, quasi relativizzando quella promessa. Il legame della promessa non include la terra in maniera assoluta. E aggiunge che in qualche modo Abramo sì è fedele, Dio è fedele, ma Israele esita o rifiuta. La figura di Giuseppe invece servirà a due scopi. Primo, Giuseppe è il fratello rifiutato, è il fratello sofferente che poi si riconcilierà con gli altri, ma in questo modo, in qualche modo rappresenta la vicenda di Gesù rigettato dal suo popolo ma investito da Dio per salvare tutti quelli che lo hanno respinto. Secondo però, Giuseppe vive in terra straniera e viene sepolto non a Hebron ma a Sichem. Allora in questo caso abbiamo Egitto, la salvezza è delocalizzata anche in Egitto, cioè la salvezza viene non solo nella terra ma anche dove c'erano tanti altri ebrei anche attualmente, e come allora la salvezza è arrivata a Giuseppe in altro luogo, così Dio salva in altri luoghi e quindi delocalizza anche la benedizione, e questo è un fatto importante perché relativizza la terra e poi il Tempio. Mosè è importante perché ha dato la Torah, non giudica la Torah, ma mostra come Mosè accolga la Torah e Israele invece l'abbia rinnegata. È interessante poi che la sua vita viene articolata in 120 anni con 40, 40 e 40. E soprattutto la prima quarantina di anni accentua la educazione nella sapienza degli egiziani, che viene recepita positivamente. Che cosa vuole dirci allora? Vuole ricordarci che anzitutto è la fedeltà che caratterizza noi l'uomo. Ed ecco allora che qui emerge nell'argomentazione il tema del luogo sacro che viene superata dalla comunità. Dio è presente non in un luogo sacro inamovibile, ma nella comunità che è presente. D'altra parte non è una realtà nuova. Quando Salomone inaugura il Tempio parla Dio è presente non qui, non è relegato qui, ma degnati di essere presenti in mezzo a noi nella comunità. In questo senso. E allora vediamo che nella seconda narrazione parlerà anche della tenda. Perché parla della tenda? Perché la tenda è mobile. La tenda mostra come un Dio accompagni il popolo, mentre il Tempio è fisso, Ecco allora che l'argomentazione accentua ancora di più questo, perché? Perché mostra come Dio, che si muove con il popolo, è presente fuori della terra. La promessa di Dio allora raggiunge gli ebrei anche nello spazio delle nazioni, dove si trovano quelli della diaspora, che avevano questa esperienza. Per loro il centro qual era? La sinagoga, la parola. Non il tempio in quanto tale a cui potevano andare sì e no, forse una volta in vita. E allora la tenda mobile diventa il simbolo o modello ideale della presenza divina nel suo popolo, esperienza viva degli ebrei della diaspora, attorno alla parola di Dio, fuori della terra, però anche là nella comunità che si incontrava era presente il Signore. E allora, saltando tutto il resto, nella perorazione finale, ecco che qui si espone e aggredisce, Stefano aggredisce i suoi uditori apostrofando lo stesso Sinedrio, non il popolo, lo stesso Sinedrio che ha condannato il Messia e le autorità del Tempio, per affermare che voi siete trasgressori della legge. La proclamate, ma siete trasgressori. Da accusato diventa accusatore. La finale sappiamo com'è andata, cioè queste ultime, compresa l'atto di fede finale, determinano la sua uccisione, condanna e uccisione. E cosa dobbiamo concludere? Dobbiamo concludere questo. È la prima volta che troviamo una lettura cristiana nella storia di Israele, una specie di retrospettiva storica critica che viene messa in bocca a Stefano per recuperare l'identità di Israele. Ed ecco allora che Stefano, prima di tutto, manifesta la comunità nella storia e quindi la fedeltà che anche giudei e cristiani condividono, ma nello stesso tempo lascia trasparire la figura di Cristo Gesù il giusto, che porta a compimento la promessa di Abramo, e dunque la continuità è in Gesù. Secondo, abbiamo, come ho ricordato prima, la delocalizzazione della salvezza. La salvezza si rivela ovunque, ovunque ci sia la fedeltà di Dio e la risposta fedele. In questo senso, Stefano valuta i quattro segni identitari di Israele. La circoncisione non ne parla se non per una piccola allusione. La legge, che non contesta un dono di Dio, ma mette in discussione piuttosto la terra e il Tempio. In discussione è il Tempio che rischia di legare Dio a un luogo e la terra, il cui possesso perenne, non è legato alla promessa e alla benedizione. La salvezza è anche fuori di Israele. Ecco, per cui il linguaggio che viene assolto non è quello della permanenza della terra, ma quello dell'esodo, come linguaggio espressivo che prevale sull'insediamento. E allora la salvezza non dipende dai riti né dal luogo, ma dipende dalla coscienza che Israele ha di sé. Abbiamo anche uno spostamento di figure, nel senso che accusa gli altri di non avere realizzato la loro identità. L'identità è un'altra che va avanti. Contesta l'eccessivo attaccamento alla terra e al Tempio, e qui avviene allora, in questo caso, uno strappo tra Sinedrio e Apostoli, che diventerà più avanti un elemento che diventerà sempre più acceso. Gli effetti del discorso sono la condanna e l'uccisione, ma c'è anche un voltapagina, la migrazione cristiana degli giudeo-ellenisti fuori dalla terra di Israele, che comincia a preparare l'apertura a tutti i popoli. Il tentativo è però di partire dalla storia per interpretarla in maniera nuova. Perciò ci sarà in tutto questo la continuità, l'aggancio, ma anche il superamento, quindi a un certo punto la discontinuità, che è un po' la caratteristica che mette in risalto le cose. La fedeltà non è un ripetere quello che si è sempre fatto, ma è un ripensare un'ermeneutica.
In 2.37 per la prima volta si parla di battesimo cristiano. Vorrei una spiegazione su perché nasce e che differenza c'è con quello ebraico.
Qui si parla di battesimo nello spirito, ecco, quindi non solo di acqua. Di per sé era annunciato già, se qualcuno va a leggere queste mie pagine troverà anche questa indicazione, che nasce già dal Vangelo. Il Battista parla: io battezzo con acqua. Che cos'era l'acqua? L'acqua lustrale era molto presente. Pensate a Qumran, c'erano addirittura bagni rituali quotidiani che si facevano per la purificazione. Era il gesto attraverso il quale l'uomo soprattutto chiedeva il perdono, la purificazione. Ritornerà comunque il tema, perché troveremo coloro che erano battezzati anche ad Efeso solo secondo il battesimo di Giovanni il Battista. Il nuovo battesimo. Nuovo battesimo significa la rinascita e il battesimo nel nome di Cristo, cioè il fondamento della nuova vita è la vicenda di Cristo. Questo è il significato del battesimo di per sé, o dell'acqua lustrale presente in tantissimi. Pensate a tutti i rituali nel Gange, eccetera, è molto presente. Il Battista stesso faceva parte di un movimento detto Battista. Qualcuno ha cercato anche di studiare questo movimento, e Gesù si inserisce, accetta con tutti di partecipare a questo battesimo, però lui stesso riceve lo Spirito che lo abilita alla sua missione. Ecco allora che il battesimo cristiano diventa un essere battezzati nel nome di Cristo. Non c'è ancora una formula, no? Ma poi diventerà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per indicare il legame e la vita nuova che ne nasce, vita trinitaria o cristologica. Questo è il legame con Cristo, questa è la grande differenza tra il battesimo. Quindi si assume un gesto molto comune, ma gli si dà un significato nuovo: sarete battezzati con fuoco e con lo Spirito, cioè e ricordando il segno della Pentecoste che li abilita, ecco, diventano profeti, diventano credenti. Quindi il vero battesimo per gli apostoli è proprio là. Questo è il battesimo degli apostoli. Non c'è un battesimo, come si può dire, normale, un battesimo diverso. Mentre Paolo viene battezzato, ma nel nome del Signore. Paolo si viene battezzato in maniera diversa, e noi diciamo che viene anche lo Spirito in quel momento. Il battesimo sempre nello Spirito.
A me una cosa da dire sul fuoco.
L'intervento, qui non riportato perché troppo disturbato, afferma che il fuoco non solo emana una grande luce, ma anche un fortissimo rumore. Pertanto la parola di Dio si manifesta sia come grande luce che come grande rumore.
Ecco, la parola di Dio come fuoco. È interessante che videro la parola, perché c'era il tuono, è una parola che si sente e che si vede contemporaneamente. È una parola anche che, quindi, il fuoco ha effetto, brucia, purifica, riscalda. Quando si parla dello Spirito abbiamo tante immagini anche nelle liturgie antiche, no? Che non sono fatte adesso, proprio per indicare. Interessante, dice come fuoco, quindi c'è anche il rumore, c'è tutto. Ecco, sono d'accordo su questo. L'immagine non è così, ma si rifà a una presenza visibile e anche efficace. Questo è penso il significato, e l'efficacia si vede nei frutti.
È quindi una teofania come il rovetto ardente?
Sì, come Esodo 19, c'è fuoco, terremoto, fumo che richiama la liturgia anche, c'è un segno di presenza, è qualcosa di straordinario che coinvolge anche il cosmo, non soltanto la gente.
Consolazione del suo di oggi, di
La domanda che segue è troppo disturbata per essere riprodotta. Riguarda comunque la persecuzione all'interno della comunità.
Beh, ci sono tante domande qui. Io direi, mi fermo su questo. Il tema della la parola persecuzione l'ho usata perché più o meno è tradotto così, è il capitolo 8, versetto 1, una violenta persecuzione, cioè la reazione che avviene di fronte. Abbiamo due mondi che stanno a vicenda scontrandosi, ma soprattutto è il mondo cristiano, ma non solo cristiano, e sono anche tra di loro le comunità giudeo-ellenistiche, perché alla fine troveremo questi scontri continui, sono i giudei della diaspora o anche forse cristiani della diaspora che non sono d'accordo con Paolo, e c'è questo contrasto. Spesso la persecuzione è all'interno, anche tra di noi, ecco così. La mia espressione, dico, nasce dal versetto 8, dal capitolo 8, versetto 1, contro la Chiesa, che poi non è tutta, ma è contro questi giudicati un po' eretici, perché mettono in crisi cosa? Dei simboli fondamentali. Questo mi pare la parola in questo senso, la parola persecuzione. Secondo, parla di Tacito. Beh, è chiaro che quando la gente non si conosce, ma io vedo qua anche oggi, qualche volta non riusciamo a fare neanche nelle nostre scuole un allargamento, manteniamo il settarismo, quando cioè non c'è la conoscenza reciproca, anche il senso, perché è vero che mangiano, quando è che la separazione è iniziata, io l'ho scritto, inizia soprattutto, c'è anche una pagina più esplicativa nel commentario di Margherà sul tema del separatismo, che è nato, quando è che è nato così? È nato soprattutto nel secondo secolo avanti Cristo. Perché? Perché c'era il pericolo sempre più della assimilazione. E allora, partendo dal post-esilio, con la riforma di Esdra e Neemia, che aveva paura di una specie di annientamento, si è cercata la definizione. E qual era il modo per vivere questa autenticità? E il cibo è certamente un modo molto importante, perché mi permette di dire: io questo posso farlo, quell'altro posso, questo posso mangiarlo, l'altro no. E diventa perciò una specie di separazione di fatto. E cosa crea? Crea anche incomprensioni. Tant'è vero che verrà fuori ancora dopo il tema degli idolotiti, per esempio la carne, che carne posso mangiare? Verrà fuori il tema anche al Concilio di Gerusalemme. Almeno era un problema, secondo me, pastorale, cioè di convivenza. Cerchiamo di evitare per stare insieme, perché altrimenti cosa si facevano? Celebrazioni separate, pranzo separato, oppure ridurre tutti agli uni agli altri, e questo diventava una divisione di fatto all'interno delle comunità. Per vivere insieme diventava problematico, e noi siamo molto legati ai nostri riti, e quando un rito viene cambiato, i calendari, poi pensiamo, ogni cambiamento di calendario ha creato scompiglio, compreso prima dell'epoca cristiana, Qumran, che si è ribellata e si è ritirata nel deserto accusando il falso calendario che era cambiato. Quindi vedete com'è importante la situazione. I calendari, i rituali, cambiarli diventa una grande azione di convincimento, che è difficile. E anche i discorsi di convincimento, che a volte diventano più polemici e restano difficili. Resta il problema di avere il coraggio di portare le ragioni. Questo è molto difficile. Di cercare il momento di superamento. Questo è molto difficile. Preferiamo andare a settori, e allora qui nascono i settarismi. Il pericolo è proprio questo, del settarismo, E io credo che la nostra cultura, essendo di tipo molto apocalittico e settario, rischia di fare questo. Mondi separati che convivano però isole dove non si... i Bronx o gli altri, no? Viviamo plurali ma ognuno ben distinto, addirittura separato. E questo è stato uno dei grandi scogli che ha incontrato il cristianesimo all'inizio. Pensate che all'interno, al capitolo 7, siamo ancora tra giudei, siamo ancora tra giudeo-cristiani e ebrei e giudeo-cristiani ellenisti. E poi c'era già la differenza tra i giudei della diaspora e i giudei della terra. Sono due esperienze diverse.
La sintesi di questa parte...
Anche questa domanda è troppo disturbata per essere riportata. Essa riguarda la presenza di diverse culture all'interno della stessa comunità di credenti in Dio e in Gesù, con la citazione di Matteo Ricci.
Comincio a dire che Matteo Ricci è stato compreso 4 secoli dopo. E in Vaticano si è fatta la prima mostra l'anno scorso per lui. Quindi, secondo, io vedo per esempio una grossa... perché anche dire in unica fede in Dio, in Cristo, anche questa però in che modo la esprimo? Possiamo ritrovarci in diverse espressioni. Con l'ecumenismo, per esempio, ha cercato di vedere come certe espressioni possono essere intese in maniera, una volta superata la polemica che distanzia, potrebbero essere valorizzate e forse anche recuperate. Penso per esempio al documento Ministeri, Sacramenti tra cattolici e luterani. Lì si è cercato di vedere veramente dall'interno cosa si intende, e non per dire che tutto va bene, ma capire le differenze e capire anche ciò che ci può unire. Un altro esempio è stato quello dell'accoglienza del mondo armeno, che al Concilio di Calcedonia non ha potuto partecipare perché c'era la guerra, di fatto è stato pre-calcedonese. Non hanno mai rifiutato, ma anche mai accettato. E si vede nelle loro espressioni realtà diverse, come anche oggi però il problema dell'inculturazione della fede è estremamente importante. Come mantenere l'unità di fede? Io credo che questo è un grosso problema, perché abbiamo fatto noi una uniformità come idea, no? Facciamo che sia un unico linguaggio, eccetera, ma quando noi cominciamo a tradurre, già supponiamo una preghiera eucaristica, agiamo già un atto, o quando traduciamo la Bibbia, c'è un'opera di traduzione culturale che diversifica forse qualche volta anche, anzi penso che abbia tante intuizioni, o perlomeno porti avanti anche la conoscenza. Però è un lavoro che richiede un confronto continuo. Però guai se non ci fosse l'inculturazione della... Era tutta una cosa che pensavamo, io almeno della mia età, quando ero giovane, si parlava molto di inculturazione, eccetera. Un esempio difficile è stato recentemente per la Chiesa Cattolica, Querida Amazzonia, dove il problema è, l'abbiamo messo solo su alcune cose, ma molti altri hanno accusato questi di idolatria. Ecco, mentre magari per loro certe parole hanno un significato, per noi hanno un altro. La Dea Terra, noi parlavamo della Dea, ma parlavano di questo simbolo della Terra che è vivente, eccetera, che bisogna non adorare, ma bisogna rispettare. Questa è la spiegazione che hanno dato loro. Però molti hanno accusato di idolatria, tant'è vero che abbiamo visto certi fatti, no, di aggressività che sono sorti proprio nell'occasione del sinodo dell'Amazzonia. Questa è una grossa difficoltà. Tempo addietro si è preferito centralizzare, però l'universalizzazione diventa un po' astratta, non una comunione di chiese, ma diventa una universalità che rischia di essere una globalizzazione famelica che non ha più contorni, oppure ha solo un contorno e butta via tutti gli altri. Ecco, questa è, va bene. E allora cosa avviene? Avviene veramente un fatto, io la leggo così la finale di Babele, non che aumentano le lingue, perché ci sono molte lingue, si diceva prima, che si capiscono. Uno può parlare in maniera diversa, ma io lo capisco. Ma potremmo tante volte parlare la stessa lingua e non capirci più. L'esempio è attuale, attualissimo. La stessa parola, libertà per o qualche altra, viene intesa in maniera totalmente diversa. Non ci capiamo più, pur usando la stessa lingua, le stesse parole. E per cui ogni volta ci vuole un vocabolario di spiegazione.
Mi sembra che il Signore ami la diversità e non l'uniformità. E spesso noi anche come Chiesa abbiamo ricercato l'uniformità a scapito della differenza. Forse adesso raccogliamo i frutti di questa nostra storia, in cui non abbiamo mai amato le differenze. In realtà il Signore ama le differenze. E gli Atti degli Apostoli ne sono un esempio. Si comincia da un piccolo nucleo e poi a cerchi concentrici ci si allarga sia in termini di persone, sia in termini di lingue, sia in termini di uomini. Quindi è un esempio chiaro di non uniformità. Ecco perché dovremmo ricercare sempre l'inculturazione, perché solo in questo modo evitiamo l'uniformità.
Non rispondo a questo perché non è una domanda, mi pare una riflessione anche adatta, ma sottolineo solo una cosa. La citazione della Bibbia che Luca fa è sempre quella della 70. Perché? Perché era la Bibbia che delle Etnei che conoscevano. Era la Bibbia che usava la diaspora. Già Filone non sapeva l'ebraico, almeno sembra, e commenta la Bibbia greca in mezzo agli egiziani che parlavano greco. E d'altra parte ogni popolo aveva assunto come il mondo egiziano anche la cultura egiziana dentro la cultura greca. La cultura greca aveva assunto anche la cultura egiziana, traducendola naturalmente nelle proprie categorie. È un lavoro che in quel tempo è continuo.